Buonasera e benvenuti alla presentazione dei ricavi del primo trimestre 2024 della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciaurapica, Co-CFO, Senior e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Grazie, buonasera e grazie Anna Maria che questa sera non vi è chiara e traduci tu, ma ti prometto che andrò un po' più lento perché tu possa tradurre bene. Quindi grazie a investitori, analisti, giornalisti come sempre. È sempre un piacere sentirci, l'ultima volta ci siamo sentiti più o meno un mesetto fa. Siamo qui a Solomeo tutti, tranne Luca, che questa mattina, dopo il consiglio, si è recato in Turchia, dove stasera abbiamo un evento. Quindi diciamo che l'ho sostituito io, perché invece vi avevo detto che sarei stato in giro, sono tornato ieri sera e domattina torno a Londra, quindi eccomi qua. Come vorremmo che si svolgesse questa call. Vi darò lettura dei dati sulle vendite del primo trimestre, che sono molto 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 buone, dopo ne parliamo. Una panoramica riepilogativa dei mercati, ma ne abbiamo parlato ampiamente proprio un mesetto fa, nella call di marzo, quindi un riepilogo forte sulle previsioni 2024 abbastanza concrete. Poi vorremmo trattare temi importantissimi, il grande ampliamento della fabbrica di Solomeo 24-25, discussioni sul lavoro operaio e la qualità di vita nelle nostre fabbriche e in coloro che lavorano per noi, discussione sul valore del prodotto che noi definiamo contemporaneo e poi una parte importante vorremmo dedicarla a quello che noi chiamiamo lusso esclusivo ed assoluto, che questo è il grande tema e anche perché l'abbiamo chiamato così lusso gentile. Quindi adesso io vi leggo i dati. I ricavi netti pari a 309 milioni di euro, con una crescita molto importante del 16,5 a cambi correnti, del 17,9 a cambi costanti. Risultati molto positivi, devo dire, in tutte le aree geografiche e i canali distributivi. Sentiamo un alto e nobile valore intorno all'immagine del nostro brand, vediamo come si è detto da noi, espressione di esclusività e rarità, e anche di lifestyle di Made in Italy e di alta artigianalità e manualità. I ricavi per aree, le Americhe più 19,5, l'Europa più 13,9, l'Asia 16. Vendite per canali distributivi, retail 15 più 15 o 6 più 19. Confermiamo con convinzione la stima di una bella crescita di ricavi intorno al 10% per il 24 e per noi con un sano e giusto profitto. Lo scorso mese in un bel evento a Roma abbiamo presentato alla stampa nazionale e internazionale la prima collezione di occhiali in partnership con la nostra stimata casa di Lux Ottica e abbiamo iniziato la distribuzione nei nostri negozi e nel canale ottico specializzato di altissimo profilo, chiaramente anche con la vista. Adesso vi leggo ciò che ho scritto io. Il valore dell'esclusività, della rarità e della creatività nel lusso gentile, del lavoro artigiano e manuale. Il primo trimestre di quest'anno si è chiuso con ottimi risultati di vendita che ben descrivono il favore che le nostre collezioni e il nostro lifestyle stanno raccogliendo in tutto il mondo. La bellissima raccolta ordini sulla collezione autunno-inverno 24 uomo-donna e la forte positività dei commenti dei giornalisti internazionali, e voi sapete è importantissimo, e dei grandi multibrand sul nostro stile di lusso gentile, ci portano a ribadire con rinnovata convinzione le nostre aspettative per l'intero 2024, di una crescita dei ricavi intorno al 10, di un sano e giusto profitto. Siamo molto fiduciosi che la ricerca di un prodotto bello, ben fatto, esclusivo e raro, sia destinata a continuare nel tempo, riconoscendo l'altissimo valore del lavoro manuale artigiano. Ho messo qualcosa in più che mi piace leggervi. Vorrei concludere questo documento di natura economica con una nota breve umanistica. In questi tempi, giorno dopo giorno, ormai da un tempo che appare troppo lungo, l'umanità assiste attonita a più di un conflitto, tanto inaspettato, fra persone umane. Io penso tra sorelle e fratelli. Ma sono certo che il buon senso e l'armonia universale torneranno a guidare le azioni di chi ha la responsabilità di raggiungere un destino comune, potenzialmente ricco di lietezza. Ispirato dal mio grande maestro Pitagora, io mi auguro è che il creato ci aiuti in questo risveglio in ogni parte del mondo. Speriamo per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per chi verrà dopo di noi. Allora, abbiamo i dati economici. Per quello che riguarda il 24, io vorrei riepilogarvi per sommi capi il pensiero sull'anno in corso. Fatturato del primo trimestre, ottimo come la previsione. Del resto, come voi, se voi vi ricordate, la collezione estate 24 presentata a luglio-settembre scorso aveva raccolto un grande entusiasmo. Raccolta ordini autunno-inverno, finita praticamente in marzo durante le campagne di gennaio-febbraio uomo-donna, ottimo. Il giudizio della stampa internazionale e nazionale sulle collezioni, che voi sapete che ha un valore altissimo come quello dei multibrand, ottimo. Quindi vi confermiamo, come vi abbiamo detto un mese fa, totalmente il giudizio sul mercato del lusso assoluto ed esclusivo. L'equilibrata distribuzione a livello mondiale, come Luca vi spiegò molto bene un mesetto fa. Quindi, sempre sul tema mercato, 30 secondi, vi vorremmo confermare che il contenuto delle diverse regioni, come diceva Luca, ci appare ben bilanciato con un andamento della domanda per capibelli, eleganti, giovani, esclusivi. Che si possono anche lasciare in eredità, davvero molto interessante in tutti i mercati principali. Quindi, molto bene l'Asia e tutti i suoi territori, dalla Cina alla Corea al Giappone, in modo molto consistente. Benissimo l'America. E non da ultimo, ancora una grandissima solidità del business europeo. Questo ci fa estremamente piacere. Riepilogo prezzi. Voi sapete che per l'autunno-inverno abbiamo aumentato dall'1 al 2%. Il nostro raffronto prezzi nel mondo, voi sapete, Europa 100, Asia 120, scusate, Europa 100, USA 120, 121, Asia 128. Questi sono il nostro sistema. Molto interessante che la scorsa settimana abbiamo fatto a Milano una cena con importantissimi multibrand italiani, per sentire il loro parere, sapete, conoscono sempre molto. E abbiamo trattato i grandi temi di contemporaneità del brand, è un piacere ascoltarli, valore dell'esclusività e della rarità del prodotto. Abbiamo trattato il tema della qualità e il tema delle puntualità nelle consegne. Devo dire che, così ve lo dico con grande attenzione, ma garbo, che il grande tema dell'aumento dei prezzi, su questo abbiamo sentito una forte attenzione e a volte molte sfociano anche, no, Riccardo diceva, molti clienti finali dicono che questi prezzi non trovano giustificazione. Sei d'accordo, Riccardo? Molto d'accordo, perfetto. Quindi, fondamentali previsioni per il 24. Confermiamo, fatturato in crescita intorno al 10, EBIT in miglioramento di 10-20 basis points, intorno al 16-16-17, profitti netti intorno al 10% come da progetto, investimenti intorno all'8-8,5% come vi abbiamo detto la scorsa stagione, più uno che abbiamo preso dal 2023 sull'immobile, investimenti in immagine, eventi, incontri nelle nostre case cucinelle intorno al 7 come negli ultimi anni. Quindi immaginiamo un riequilibrio di magazzino, perché nel 23 era leggermente basso, posizione finanziaria netta sana e i dividendi normali come da programma ormai da un po' di anni, tranne nel 2020, sapete quando c'è stata quella grande cosa per tutti. Quindi vi confermiamo per questo 24 una grande, direi anche un po' più grande, positiva. 25, conoscete tutto sul nostro piano 25, dove immaginiamo di crescere sempre intorno al 10% di fatturato e ottenere un sano e giusto utile sempre intorno al 10. Quindi 10 per noi è il numero quasi, quello che, diciamo, come diceva Pitagora, per noi è 10. Conoscete la nostra visione di azienda al 2030, ve l'abbiamo spiegata, dove immagineremmo di raddoppiare il fatturato, il che significa crescere intorno all'8, 9, 10, 11%. Quindi, questo è il 2030, raddoppio del fatturato. Quindi immaginiamo, alla fine di tutto, una sana crescita, sani profitti. Non vorremmo perdere niente sull'esclusività, sulla rarità, sull'immagine e sullo stile, che è sempre difficile da conservare nel prodotto contemporaneo. Alla fine vorremmo, da qui al 2030, proteggere il brand Brunello Cucinelli, speriamo di considerarlo sempre espressione di lusso, lusso gentile. Grandi temi che abbiamo a cuore, vorremmo riepilogarli in 3-4 minuti. Conoscete tutto sulle condizioni di lavoro operaio e impiegato, ma oggi trattiamo, ragazzi, solo quell'operaio, che è il più importante. Conoscete quasi tutto su questo tema. Siamo riusciti, adesso non so, me la trasmetto anche a voi, non so se abbiamo avuto una visione domenica mattina, ma siamo riusciti a dare un pizzico di nobiltà a questo termine operaio. Io personalmente ci ho lavorato 40 anni e non siamo riusciti a trovare qualcosa che lo migliorasse. Che cosa abbiamo fatto? Aggiungendo due termini che ci piacciono molto, operaio oro e operaio di platino. E mi spiego meglio. Tu inizi, voi sapete che vieni al lavoro e la categoria è dalla prima alla quinta, noi vieni a lavorare con la categoria numero 5 che è la massima. Poi però puoi diventare o operaio gold o operaio platino. Allora, che cosa pensiamo? Pensiamo che tutto sommato, se tu hai 28 anni, 30 anni, sei un bell'artista, uno che conosce il mestiere, vai in discoteca, dici che faccio? Faccio l'operaio da Cucinelli, però sai chi sono? Sono un operaio con una qualifica gold o platino. Non lo so. Noi adesso lo comunichiamo all'assemblea del 10 maggio, questo, però a occhio, e noi tutti siete convinti, Moreno, Riccardo, che un po' gratifica qui, questo grande. Quindi, altro grande tema, luoghi di lavoro. Vorremmo che le nostre fabbriche fossero belle, curate, specialmente se le finestre. Specialmente in produzione, voi se conoscete questo tema della produzione dove non devi vedere fuori perché perdi tempo, lo conoscete. Siamo abituati a pensare che, ahimè, se alziamo gli occhi al cielo perdiamo tempo, è chiaro che se io ho la finestra in un giorno posso alzare gli occhi probabilmente anche 300 volte, se tu lo moltiplichi per 3 secondi hai 600 secondi e ti pare di aver perso tempo, no? Però pensiamo anche che infine certi lavori vorremmo che li facessero i figli degli altri, no? E allora se noi siamo manufatturieri veri, la nostra Italia è fatta da manufatturieri veri, vuol dire che noi abbiamo bisogno delle mani sapienti che fanno manufatti speciali, no? Ma di tutto questo ci avete sentito parlare un miliardo di volte. Però siccome una call dove i dati sono pochi, ci piaceva discuterne anche con voi. Salari degli operai, questo è un altro grande tema. Abbiamo sempre desiderato che i salari fossero leggermente migliori. Abbiamo sempre ormai visto negli ultimi 3 anni che se noi prendiamo circa un 1% del profitto per dedicarlo al lavoro operaio, questo cambia la vita di costoro, ne guadagna. Creatività, responsabilità, gioia di lavorare. Dici sì, gioia di lavorare, però sapete ragazzi, lavoriamo 8 ore, più vai in macchina, più vieni qui, vivi quindi 11 ore qui. Quindi non voglio dire che proviamo a far sì che il lavoro sia gioioso, ma insomma, no? Sapere anche che lavori per uno scopo sano, forse che il tuo lavoro è servito a migliorare le condizioni di vita, eh? Sei d'accordo? Perfetto. E questo è il lavoro. Adesso affrontiamo il grande tema del lusso assoluto esclusivo. Qui ci vorrei dedicare 6-7 minuti, così abbiamo tanto tempo per le domande. Nella storia millenaria del lusso, il lusso non ha mai avuto aggettivi. Non è che 50 anni fa, 1000 anni fa, 2000 anni fa l'imperatore Adriano. Parliamo del lusso, il lusso era una cosa unica. Kant, 300 anni fa, lo definisce, pensate che bello, il lusso simbolo del bene morale. Lusso, lo chiamo. Io quando iniziai questo lavoro e decisi di far Kashmir, e anche un po' più tardi, diciamo fino a 20-25 anni fa, ci si esprimeva con queste espressioni, non me ne vogliate. Se tu in che settore sei? In settore? In che fascia? Sono nella fascia media. Sono nella fascia medio-alta. Sono nell'alto di gamma. Tant'è vero che è nata alta gamma sull'alto di gamma, no? No, non voglio essere ripetitivo, però ci tengo. Sì, facciamo alta moda, quindi era nitido. Poi si iniziò a parlare di lusso assoluto, aspirazionale, accessibile. E per la prima volta io, col mio amatissimo e stimatissimo Sergio Loropiana, eravamo in una conferenza della signora Pupi Solari a Milano, una delle prime conferenze che si facevano sul lusso, c'era un signore lì, non posso dire a mio conoscente, che disse: ma anch'io faccio lusso, ho comprato un'azienda in Umbria che vendiamo pullover da 27-30 euro. E io e l'Europiana dicevo, ma porca miseria che lusso è. Oh, ancora oggi, ragazzi, io non ci capisco niente, non capisco che cosa significhi sto lusso accessibile. Io penso, seriamente, ne abbiamo discusso, che ogni essere umano ambisce, ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione economica, tu agisci, hai sempre ambisce ad avere qualcosa, esclusivo, unico, raro. E questo vale per tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche in cui viviamo. Altrimenti non avrei sotterrato i pantaloni verdi a 10 anni, avevo solo quelli, no? La mia mamma non è che me ne comprò un altro. Quindi, facciamo alcune riflessioni su queste. Non me ne vogliate, mi raccomando, però stasera ci abbiamo 10 minuti in più e poi ci abbiamo mezz'ora per tutte le chiacchiere che vogliamo. Comprereste voi, volentieri voi, qualcosa di troppo distribuito? Io no. Comprereste un brand che produce magari un orologio meraviglioso? Guardate, qui c'è il mio Vacheron Constantin, costa, non so, 30.000 euro, eh? E poi un braccialetto da 100 euro dello stesso brand? No, io non lo compro. Comprereste la macchina bellissima, costosissima, non so, 300.000 dollari, e poi lo stesso brand ne produce una da 35? Io no. Se mi guardate un così, comprereste qualcosa di troppo distribuito? Costosissimo? Io no. Mi dispiace, ma io no. Comprereste qualcosa se sapete che ha guadagnato troppo quell'azienda? No. Perché così è l'essere umano. Da sempre, dalla storia, da Pericle, da Pitagora ad oggi. Un altro tema che vorrei affrontare. Sulle 6:20 ci abbiamo tempo. Comprereste moltissimo sempre dallo stesso brand, anche se tutto bellissimo? Io no. Guardate, io di sotto casa mia ho 5-6 macchine, però non ho c'è lo stesso brand. C'è una bellissima Bentley, una bellissima Rolls, una bellissima Range Rover, una bellissima Jaguar, una bellissima Porsche. Ma non è che io quelle 5 macchine che ho le vorrei sostituire con 5 macchine dello stesso brand. Assolutamente no. La diversità è un grande principio, è curiosità, è conoscenza. Se tu hai un brand che ha vissuto nel medio alto, come si diceva una volta, io penso che non vi sia nessuna possibilità che diventi speciale. Così è, se no, Vacheron non durava, l'anno prossimo fanno 170 anni. Abbiamo parlato con i loro grandi manager. Devo dire che gli facciamo ritardo, un po' di pubblicità, abbiamo fatto loro
Facciamo
anche,
volentieri.
abbiamo fatto anche con loro un video. E qui guardate, ritrovate il grande valore della ricerca che fai con molti brand. Una volta vi piacerebbe, lo sapete fare che cosa? A Milano, non so dove, invitiamo 25-30 e invitiamo 30 punti. Facciamo, l'organizzo io, così parliamo. Ecco quindi la nostra idea di lusso. Il lusso deve essere qualcosa di bello, ben fatto, esclusivo e raro. Per tutte le categorie, anche per gli occhiali e i profumi, abbiamo lo stesso posizionamento. Tra l'altro oggi ci hanno comunicato, sono molto contento, perché ci hanno comunicato che con il profumo, donna, se siamo nella terna dei profumi,
Shortlist.
dello shortlist. Sono contento, sapete perché? Perché ci abbiamo messo 3 anni, porca miseria, per fare questo profumo. E anche convincere il profumiere, bravissimo, con tutto il team, ma lui che ha 79 anni, quando gli ho detto... Ma non va bene sto profumo. Ma perché non va bene? Perché le ragazze che hanno 25 e 30 anni dicono che non va bene. E dico, tu l'ultima volta quando sei stato in discoteca? 50 anni fa. Allora, devi stare zitto pure. Quindi, categorie profumi occhiali, lo stesso identico posizionamento. Noi abbiamo i due profumi di base a 220 dollari. Un'altra cosa importante, non ce ne vogliate, non usiamo mai l'espressione clienti VIP. Per noi i clienti sono tutti uguali. Cioè, sembrerà strano, ma io penso che se noi vogliamo vivere 50, 100, 200 anni, così dobbiamo fare. Quindi, non aspettatevi mai che noi facciamo un prodotto di entrata 100, 200 dollari, un braccialetto o un maglioncino. No. Vorremmo essere un brand costoso, ma non caro, perché tanto l'abbiamo discusso molte volte, no? Costoso significa che tutti hanno avuto il giusto, caro qualcuno ha avuto qualcosa in più. Un minuto sul prodotto, che è la cosa più importante. Quindi, dobbiamo essere, lo diciamo a noi stessi, creativi, raffinati, freschi, giovani, ricerca, dobbiamo fare combinazioni di colori particolari, gessato particolare. Facciamo maglie che costano 10.000 dollari, ci vogliono 60 ore di lavoro, no? Il visual merchandising deve essere bellissimo, specialmente da uomo, perché tanto voi donne avete... Ma noi uomini spesso ci recchiamo in un negozio, abbiamo bisogno di vedere che qualcuno ci consiglia, no? E i venditori devono essere quasi sempre consiglieri del tuo stile. Devono trasmettervi fiducia e forse essere anche tutti un po' più normali, non pressare. Io se vado nel negozio, uno pressa, non c'entro più. Questo ve lo dico, eh. E come abbiamo detto Riccardo a tutti i nostri ragazzi o ragazzi, non gli vendete qualcosa che non gli sta bene. No, perché certo che non deve stare a tutti in pennello, però mi raccomando. Ecco, oggi ho incontrato l'amministratore delegato di TikTok, sto ragazzino. Ragazzi, perché è giovane, adesso non so quanti anni ha il caso, 40 ce l'ha, su, eh? Su, su. C'è la giacchina stretta, che tu stringila ancora, cavolo, tu c'hai la possibilità che sei magro, no? Quindi è per tutto questo che noi abbiamo chiamato questo lusso gentile. E anche l'espressione simbolo del vivere secondo misura. perché non voglio annoiare, ma dall'800 avanti Cristo e il 400 in Grecia vivevano sempre secondo misura. C'era un temporale, faceva parte della vita, c'era una qualcosa di duro, c'era una peste, faceva parte della vita, no? La peste nel 431 ha ucciso metà degli ateniesi. Quindi questa idea, torniamo a vivere, no? Secondo natura, ma il lusso ha bisogno di gentilezza, ha bisogno di educazione, di garbo. Quindi apprezziamo molto, vi devo dire la verità, sono molti clienti che comprano un numero equilibrato di capi. Tanto se uno compra moltissimo, sta tranquillo che fra un anno o due non c'è più, smette. Questa è la verità. Noi ad oggi abbiamo circa 400.000 clienti, che sono la metà dell'Umbria. Si dice che il numero di ricchi veri al mondo siano, non dico, qualche centinaia di milioni, perché mica devono essere tutti miliardari per comprare i nostri capi, no? Ma se la collezione è contemporanea, e non credo sia impossibile se abbiamo il coraggio di discuterne insieme tutto, possiamo anche raddoppiare i prossimi 5-10 anni il numero di clienti. Se fra 10 anni avessimo 8-900 mila clienti su 8 miliardi, no? Quindi dico scherzando, ma non molto. Speriamo che comprino poco, altrimenti si annoiano e noi perdiamo tutto. Quindi l'equilibrio, la giusta misura. Una parola prima di concludere sulle case Cucinelli. Devo dire che ce ne abbiamo 9, apriamo a Roma più o meno fino agosto-settembre, Riccardo. No, ma queste case ci danno tanta, tanta, tanta soddisfazione. Che facciamo in queste case? Incontri di ogni genere. Giornalisti, investitori, analisti. Tu puoi anche respirare in queste case un lifestyle, un modo di vivere, un gusto, no? Luoghi che rappresentano la nostra identità. Vi dico la verità, sono contento, parlavo l'altro giorno con Massimo, il Presidente d'America, quando alla Madison c'è il baretto con i cornetti e il cappuccino, passa gente normale, si prende anche un cappuccino italiano e un cornetto italiano. Questo aiuta moltissimo il brand. Per concludere, mi piace ripetervi, lo diciamo allo stesso ogni giorno, che la parola d'ordine è eleganza, rarità, esclusività e contemporaneità. Guardate che io penso che sia un momento così elegante che mi sembra quasi una nuova. Vi ricordate il meraviglioso Grande Gatsby, più o meno ambientato intorno al 1926-27, eleganti, raffinati, giovani. Quindi lavoriamo serenamente in una bella atmosfera. Voi direte, è chiaro quando è un po' più facile. Certo che è più chiaro, però il momento è buono. Ma abbiamo anche il dovere morale umano di governare la crescita. Una sana crescita, equilibrata, un sano profitto, forse ci rendono un po' migliori e contribuiamo anche a migliorare il mondo. Perché la nostra strategia è mirata che questa impresa dovrebbe stare nella valle 200-300 anni. Non lo so se sarà così, ma l'obiettivo è questo. Quindi, 6,5, grazie, abbiamo tutto il tempo che desiderate per discutere di ogni dettaglio. Vi ringrazio immensamente.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia
Prontissimo.
porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di GAM. Prego.
Pronto, buonasera Brunello, mi senti?
Benissimo, caro Fabiani.
Benissimo. Allora, scusa, ne approfitto visto anche il momento storico, un attimino del lusso, avevo tre domande veloci da fare. La
Sì.
prima, giustamente tu sei tornato sul tema dell'esclusività. E io mi domando, nel settore in questo momento, come problema di distribuzione troppo capillare, ma soprattutto come dimensione di certi negozi con delle metrature veramente oramai stellari. Mi domando se anche quello, secondo te, conduce a questo discorso della poca esclusività di certi marchi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che volevo fare, purtroppo riferendomi alle recenti notizie che sono apparse su Armani, insomma, sui giornali, secondo te per il Made in Italy esiste un problema nascosto di filiera e come lo controllate voi, proprio per evitare sorprese inaspettate? Terza domanda, mi riferisco ovviamente agli amici del BMH, i risultati che sono usciti ieri, dove hanno sottolineato di nuovo la performance loro piana. A un certo punto si sono spinti a dire che insomma mica possiamo fare solo quiet luxury, facendo capire che insomma, so che a te quiet luxury non piace, ma comunque che continuava ad andare molto bene quell'approccio, quindi quel lusso gentile, lusso garbato, chiamiamolo come vogliamo. Ora, è vero che siamo ad aprile, quindi è giusto che non ci sia una revisione della guidance da parte vostra, ma ci confermi che anche per voi, come l'ho detto ieri sera, il business continua ad andare particolarmente bene per la tipologia del prodotto tuo e della clientela tua? Grazie.
Allora, parto dall'ultima, Flavio. Dall'ultima, facendo anche un piccolo, secondo me, dono al mio stimato venezuelano, anche Sergio Lompiana, perché noi siamo cresciuti insieme, Flavio. Andavamo alle fiere insieme, loro avevano questa bellissima azienda che fa abbigliamento, no? Tessuti. Quando però lui iniziò, ci vedevamo insieme a Pitti, lui è stato l'uomo forse più elegante che io abbia mai conosciuto. Il fratello Pierluigi Pigi, cosiddetto, innamorato pazzo dei tessuti. Noi quando ci vedevamo parlavamo o di mangiare o di tessuti e di eleganza. Con Sergio addirittura, Sergio era molto elegante, io mi ricordo una volta a Firenze a Pitti, lui venne sempre elegantissimo con la sua cravatta, ce l'aveva tutta, io mi messi quest'abito gessato grigio, con le scarpe arancio, e mi si pullover sulle spalle, Sergio mi disse, ma tanto io non lo metto il pullover, però mi piace molto così. Quindi avere il suo consenso in una raffinatezza per me fu qualche cosa particolare, ma parlavamo sempre di gusto, era uno degli uomini più eleganti al mondo. Poi vi dico una cosa molto carina, l'unica che non, ecco, lui non credeva nel multibrand, io invece dicevo e volevo avere i multibrand più belli al mondo per metterci in vetrina. Vi dico una cosa molto carina, che questa secondo me fa anche onore ai miei stimatissimi, la famiglia Arnaud, no? Quando nel 2013, dopo esserci quotati noi nel 12, io feci una testimonianza a Deutsche Bank a Parigi, si facevano questi, Pietro come si chiama? Queste le conferenze del lusso, no? E una mi disse, ma che cosa pensa di lei l'Europiano? Era verso giugno. E gli dissi, guardate, scherzando ma non molto, se l'Europiana si quota, perché parlavamo tanto di quotazione, noi ci eravamo quotati nel 12, voi gli portate i soldi con il camion e con il rimorchio. Poi, dopo un mesetto o due, fu acquistata dalla stimatissima famiglia Arnaud, e che si diceva, ma l'hanno pagata un po' troppo. Guardate oggi chi è, secondo me, l'Europiana. Questo per dirvi tutto ciò che io penso. Una bellissima azienda di lusso esclusivo, che questo fa la differenza. Lascio per ultimo la filiera, Flavio, la distribuzione. Ma sai, io ho sempre detto a noi stessi, quando ero ragazzo, noi avevamo un cliente, Victoire, Place de Victoire a Parigi, forse 70 metri quadrati, c'era la fila dietro, ma anni dopo, sempre la fila, perché lei, la Patrizia Compà, lei faceva le piccole vetrine, andava in cerca di nuovi stili, combinava le cose in un modo particolare. Allora, io dico sempre, se noi vediamo un negozio anche un po' più piccolo, che è pieno di gente, magari ampli il magazzino, perché il magazzino ti serve per avere un bel stock, no? Riccardo, diciamo sempre, magazzini belli, non si vedono, ma
è importante
il magazzino. Quindi, Flavio, su questo noi non siamo troppo attratti da grandi dimensioni. Ultimo tema importantissimo, la filiera. Beh, voi sapete che noi abbiamo da sempre, noi siamo 3.000 dipendenti, poi abbiamo queste 400 microimprese che più o meno hanno 20 dipendenti, quasi sempre a gestione familiare, papà, la mamma e i figli, che incontriamo due volte all'anno, una volta a settembre finite le consegne, è bellissimo perché si discute che cosa faremo i prossimi anni, si discute se i nostri luoghi sono belli, si discute dello stipendio dei a loro volta dei dipendenti, delle scuole, avete l'aria condizionata, mettiamola, insomma ci aiutiamo molto. E quindi possiamo dire di questi 8.000 dipendenti impiegano, 5.005 lavorano esclusivamente per noi, 2.005 lavorano per noi, per i nostri stimati Chanel, per i nostri stimati Hermès, Dior, quindi ci sembra che le condizioni di lavoro che abbiamo, Flavio, insomma, però ci crediamo moltissimo, senza chiaramente giudicare, ma io credo che il lusso italiano, tutto ciò che è italiano avrà un grande fascino, quindi tornando all'inizio, noi dobbiamo investire nelle nostre belle fabbriche, nei nostri dipendenti che guadagnino il giusto, tanto ormai Fabio loro sanno quanto guadagnano le aziende, tu non puoi immaginare che loro guadagnano il 3% lavorando 18 ore e poi l'azienda ha fatto 20, 30, 50, 100.000 volte l'EBITDA. Io credo che noi siamo manufatturieri, dobbiamo solo riequilibrarci, siamo quotati, voi siete analisti, investitori, vogliamo tutti chiaramente guadagnare, ma vorremmo provare a guadagnare il giusto, ma le persone devono lavorare in condizioni, anche perché ormai tu lavori in un tavolo fatto in una certa maniera, fai una foto, la pubblichi e dopo un secondo tutti sanno questo.
Su questo, Flavio, aggiungo che il lavoro è un lavoro quotidiano, un lavoro di contatto quotidiano del nostro team con tutti i piccoli, quelle piccole imprese artigiane di cui parlava Brunello.
Ecco, una cosa importante, Riccardo, mi sono dimenticato, io noi non abbiamo piattaforme. Scusa, vai avanti.
Appunto, non abbiamo piattaforme, un lavoro quotidiano. Devo dire che negli ultimi anni, a pro del fatto che queste imprese artigiane rimangono nelle mani delle famiglie, si è consumato, diciamo, positivamente un ottimo, un bellissimo passaggio generazionale. Cioè i proprietari con cui parlavamo, eravamo soliti abituati a parlare con i fondatori, oggi parliamo sempre di più con una nuova generazione.
I proprietari hanno 49 anni e chi lavora, Flavio, 44-45, queste sono le nostre statistiche.
Che significa che questa nuova generazione ha preso in mano il lavoro pur artigianale, pur rimanendo nelle dimensioni piccole dei propri genitori, e continua, e quindi significa che quelle mani non finiscono in mani diverse che non conosciamo.
Però, siccome io penso che il loro profitto netto alla fine è basso, Flavio, tanto serve anche per tutti gli altri voi analisti, non possiamo pretendere loro sempre di sconti, tutto deve essere un po' più basso, loro devono fare il giusto utile, perché se loro fanno il giusto utile noi faremo prodotti meravigliosi e il problema sarà non a chi li vendiamo, ma sarà chi ci farà certe cose meravigliose, chi li compra, cioè guardate, almeno per un numero basso verso 8 miliardi di esseri umani.
Chiarissimo e coerente. Vi ringrazio, buona serata a tutti.
A te.
La prossima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Buonasera.
Quattro veloci domande. La prima è un aggiornamento sulla fabbrica di penne e in generale sull'abbigliamento maschile. La seconda è evidente che il vostro canale wholesale continua a essere bellissimo. Prima parlavi di un incontro che avete fatto anche a Milano. Se potevi darci un commento su come vedi anche il loro business, cioè se vedi che comunque quelli con cui lavorate, a prescindere dal business che fate con voi, che fanno con voi, stanno andando bene, ecco, se c'è fiducia. La terza domanda è una curiosità, perché abbiamo visto delle belle foto sull'abbigliamento da tennis, il film di Guadagnino, e quindi una curiosità se, diciamo, anche in campi che non erano tipicamente vostri, vedete comunque una risposta della clientela entusiastica, immagino di non sì, però mi interessava. E l'ultima, hai parlato velocemente dei profumi e se puoi ripetere il messaggio, perché io non ho capito cos'è la terna a cui facevi riferimento, ma forse ho avuto io una linea un po' disturbata. Grazie.
Sì, sì, sì. Allora, parto dall'ultimo. I profumi ci hanno comunicato che siamo nella ultima lista finale, shortlist.
Della shortlist per ottenere il premio della fragranza.
Con la fragranza donna. E ci fa molto piacere perché onestamente noi tutti eravamo convinti, abbiamo dato 10 al nostro profumo uomo, noi in 12, abbiamo fatto i test. E abbiamo dato 9 alla donna, che ci selezionino per la donna, siamo molto molto contenti. Questo ti volevamo dire. Poi, il tennis sì, secondo me fa parte del nostro gusto. E quando noi andiamo, Riccardo gioca, io gioco a tennis, giocavo, Riccardo gioca come sia padel lì, che mi sembra anche un po' a volte noioso, però quando ci andiamo vestiti in una certa maniera, allora nei negozi abbiamo fatto questi cornerini molto carini per il tennis, li facciamo per lo sci quando sarà la stagione, lo facciamo per il golf. Fa parte anche di quel modo di vestirti quando tu vai al club, non solo quando giochi a golf, ma quando vai al club del golf. E fa parte sempre di un gusto. Lascio per ultimo l'Olsei, che è molto interessante. Penne sta andando avanti benissimo. Sono andato io sabato a tenere una conferenza, 500 industriali, piccoli e grandi, c'eri anche tu Dario, della zona. C'è molta, molta positività. Però ricordandoci che dobbiamo far sì che il lavoro operaio abbia tutto quello che abbiamo detto Andrea. L'Olsei, è bellissime queste cose che facciamo, interessantissime, perché abbiamo parlato di spingere ancora di più sul team dello stile, a spingere ancora di più sul team delle ricerche, perché fa la differenza. Tu, allora, molti vanno in negozio con l'immagine dell'e-commerce, ma se il venditore è bravo, ti consiglia e ti miscela bene il pullover di Cucinelli con la camicia di non so chi, col pantalone di non so chi, viene fuori qualche cosa di molto molto speciale. C'è molta molta positività, e la positività l'abbiamo vista, Riccardo, dimmi se sbaglio, dall'idea di riequilibrarsi un po', perché anche loro si sono fatti un po' affascinare da vendite con remunerazione praticamente bassissima, che alla fine servono a poco. Quindi
stanno tornando, hanno espresso il desiderio chiaro di tornare a vivere i propri negozi, i propri rapporti con i propri clienti, e devo dire che tra le cose che oggi vi abbiamo detto nella call, alcune vengono proprio da questa cena, dalla conferma che gli smart ci hanno dato, loro sono i 10 multibrand più importanti d'Italia, e quelli che hanno il termometro anche di come va la nostra Italia, perché il più bel negozio di Portofino, il più bel negozio...
Tanto tutti gli stranieri, guardate, vengono a vedere come è messa la roba in Italia. E se volete davvero, Andrea, dico Flavio, tutti, noi organizziamo una cenetta a Milano, i 10 o 12 multibrand più belli italiani che parlano con voi, analisti, quelli che potete venire, 10, 12, 14, e vi fate una chiacchierata con il multibrand, ve lo organizzo io. Perché io ho detto loro... E loro mi hanno chiesto, io sono l'ambasciatore del multibrand, perché quello che vi dicevo di Loro Piana, lui mi diceva no, io voglio il negozio diretto, sì, anch'io voglio il negozio diretto, ma vorrei essere come siamo da Magnus, da Goodman, da, ditemi voi, dai più grandi al mondo. Quindi diciamo che con la famiglia di Loro Piana sono cresciuto e abbiamo ancora bellissimi rapporti con Pierluigi. Il tessuto regge, stamattina avevo una giacca, guardate, del tessuto di Loro Piana, cashmere che non si, è leggerissima, meravigliosa, non si sgualcisce, ti metti seduto e pure cashmere. Quindi non so se è uno spot, è uno spot che ho fatto per il mio amico Loro Piana Sergio, che non c'è più, e per il mio amico Pici, e per la Maison, la famiglia Arnaud, che ha comprato un brand vero, di lusso vero. Abbiamo un gusto leggermente diverso, ci abbiamo sempre avuti, ma ci siamo sempre venuti bene. Ci siamo aiutati dicendo agli altri, Loro Piana è un bel brand, e loro dicevano, Brunello è un bel gusto, e quindi ci siamo aiutati. Grazie alla famiglia Loro Piana, grazie alla famiglia Arnaud che ha comprato questo meraviglioso brand. Non ci considerate concorrenti, mi raccomando. Considerateci negli occhi di partenza insieme, con gusto leggermente diverso, il valore dell'uomo, molto importante, perché tu hai parlato di penne, ma anche il valore, cioè, sai Andrea, stiamo tornando a questo uomo elegante, voi lo vedete, elegante, giovane, chic, lo vedete un po' dappertutto, no? La parola d'ordine è eleganza. Questo è venuto fuori da Pitti, è venuto fuori da Milano, da Milano Donna, e non, se potete non parlate più di lusso silenzioso, perché io non so che significa. Se metti un pantaloncino semplice con una t-shirt e basta, no, tu devi essere vestito bene, chic, raffinato in una certa maniera.
Grazie mille Brunello e grazie anche Riccardo. Buonasera.
E grazie a voi.
La prossima domanda è da parte di Oriana Cardani di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, grazie. Buonasera Brunello, buonasera a tutti. Io avrei due domande. La prima riguarda la piccola acquisizione che è stata annunciata di Sartoria Eugubina. Mi chiedevo se ci potete dare qualche commento su questa operazione. E si potrebbe essere seguita da altre simili. E poi la seconda riguarda il Giappone. Anch'io mi rifaccio un po' a quello che ieri il gruppo Louis Vuitton ha detto, che hanno visto un grandissimo effetto, diciamo, di crescita indotta dai turisti cinesi, soprattutto nell'ultimo periodo. Mi chiedo se ci potete ricordare quanto pesa per voi il Giappone sul totale dei ricavi. E se nonostante, diciamo, i flussi dei turisti non siano così rilevanti per voi, avete visto anche voi qualche, diciamo, effetto positivo da questo trend delineato ieri?
Allora, parto da questa del Giappone. Per lei, per noi incide intorno al 6%, l'immagine la troviamo bellissima, le cose stanno andando bene, ma posso dire che mi sembra che ci sia un movimento nel mondo di turisti da tutte le parti. Qui in Umbria tu non trovi già ad aprile nei ristoranti belli, gli alberghi belli. Stamattina qui abbiamo il famoso Reschio, dove è nata mia mamma, che non c'è niente, ci vengono da tutto il mondo. Dici, ma che vengono a fare? È un castello del mille, in mezzo alle montagne, vengono per la spiritualità, per quello. Quindi io sono molto, molto fiducioso per una marea di gente che si muove. Dico onestamente, se ne muove anche troppa, ma questo non, no? Perché altrimenti le certe città non ce la facciamo. Quindi estrema positività. La sartoria, c'era questa sartoria molto carina, bravo, sono 78 signore, ragazze giovani, che nel 2016 si tassarono, aprirono da sole con l'aiuto un po' regionale, e hanno delle mani sapienti, vere. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquisito chiaramente nei immobili niente la loro attività, quindi hanno anche guadagnato qualche cosina, hanno fatto una piccola quotazione. In quell'ambiente dove siamo adesso abbiamo chiesto di aprire finestre e tutto, lavorano in condizioni diverse, abbiamo iniziato la nuova fabbrichetta carina che sarà pronta fra un anno e mezzo, dove potremmo avere 100-110 persone che fanno giacche. Perché guardate che il tema di fondo sono le giacche, specialmente da uomo. Dice, ma anche da donna sono difficili? Sì, ma da uomo sono difficilissime. Perché la donna, se il giro manica butta un po' meno bene, l'uomo, la giacca ti giochi tutto sulla spalla. Quindi grazie, grazie di cuore. Ah, no, scusa, non ti ho detto altre, ma sai, non ne abbiamo altre così, però se un giorno capita che c'è qualcosa di bello, di grande artigianalità, di qualità, siamo aperti, come è successo con i nostri stimati Chanel, no? Con Cariaggi. Quindi io credo molto nell'artigianato e anche in queste imprese che, se tu instauri il rapporto con loro serio, rispettoso, loro crescono e guadagnano, tu sei garantito, e vi possiamo garantire che il tasso di errore, come posso dire, di fallati, è tendente a zero, perché in un'azienda di 20 persone c'è un tasso di responsabilità altissimo, però tutto fa se l'ambiente è bello e se si guadagna un pochino più del giusto.
La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas. Prego.
Salve, buonasera a tutti, sono Milena Grippo da BNP Paribas, ho due domande. Uno è sulla performance dell'Europa quindi più 9%. Vorrei capire se ci sono sostanziali differenze nei vari paesi o se questo numero, questo dato è uniforme, in caso se puoi dirci chi ha performato meglio e viceversa. E sull'wholesale, la forte crescita, volevo capire se ci sono degli effetti one-off e se è possibile quantificarli. Grazie.
Allora, per quello che riguarda l'Europa, io ti devo dire che, Melania, la crescita è bella dappertutto. Per noi è bella anche in Cina, ma attenzione, noi facciamo in Cina il 12-13% del nostro business, no? Quindi abbiamo un bel progetto, ma le cose stanno andando molto bene dappertutto. È chiaro che vanno alla ricerca di capi belli. Il tema è sempre quello, esclusivi. E non c'è niente da fare. Questo è un grande tema, l'esclusività. La distribuzione è un grande tema. Se tu trovi, sai, sono andato a Los Angeles, dicevo, io ho mandato uno zucchero per un caffè che aveva il nome di un brand. Quando è così c'è qualcosa che per me non va e quindi non ne contesto. L'olzeio lo trovo molto molto vivo. E anche, Melania, se dovessi fare un progetto a 5-10 anni ci vedo moltissimo, perché è la creatività di base loro, no? Loro ti melangiano 150 brand, 200 brand, lo mettono insieme. Non sono più, e questa è una cosa importante, Riccardo, non vogliono farti più il corner esclusivo tuo, perché non lo vogliono. Tendono a non volere imposizioni. Questa è la grande rinascita del multibrand, no? Perché, sai, il multibrand a un certo punto, molti di noi abbiamo fatto imposizioni, ti abbiamo detto devi comprare questo, questo, questo e questo. Quindi la tua creatività è venuta un pochino meno, perché noi tutti ti abbiamo obbligato a comprare 8 maglie, 10 camicie e quello. Ma io ci vedo, per la creatività, per il gusto, per la moda a venire, ci vedo un gran bel futuro.
E Milania, sicuramente gli effetti e i risultati sono frutto di quello che abbiamo commentato, delle bellissime stagioni, degli ordini che nel corso del tempo, nelle ultime due stagioni, hanno confermato il successo e l'apprezzamento del nostro prodotto.
Però se tu hai il coraggio di ascoltare, Melania, 5 ore, e ascolti, e le consegne, e la qualità, e i prezzi, e il gusto, e le imposizioni, e tutto, se tu hai il coraggio di ascoltare, vieni a casa molto, molto più ricco. Questo è sicuro, ricco di idee. Infatti ci siamo salutati, Melania mi ha detto, ragazzi, in pace farle 3 volte all'anno, ne vogliamo fare 5. Adesso ne facciamo un altro a novembre. E sapete come facciamo? Andiamo a trovare qualcuno nel loro negozio per 2 giorni, cioè la sera. Sabato sera stiamo insieme e discutiamo. Fa bene a noi, fa bene a loro, fa bene al gusto, fa bene allo stile. E tu, se esci da quel meeting, capisci, Melania, come sta il tuo brand. Cioè il tuo, i brand.
Perfetto, grazie mille.
Grazie, grazie. Non so se siamo stati chiari o un po' noiosi, però mi piace molto questo, perché la call che non ci sono i dati, abbiamo il tempo per discutere. È vero che ci siamo visti un mesetto fa, però...
La prossima domanda dalla call in inglese è da parte di Levi Hu di CICC. Prego.
Buongiorno da Hong Kong a tutti. Una domanda per il dottor Brunello Crucinelli. Innanzitutto complimenti per gli ottimi risultati, ma ho 2 domande per lei. La prima sul business asiatico e in particolare sui profumi. L'anno scorso avete lanciato i primi profumi e anche gli occhiali il mese scorso. Quindi mi chiedevo, quando vedremo le royalty entrare nei ricavi e che impatto avranno sui ricavi totali sul lungo periodo? Quindi la prima domanda era sulle royalty di occhiali e profumi e l'impatto sui ricavi totali. Seconda domanda, vediamo che i negozi hanno sono cresciuti di solo del 2% come quantità di negozi retail, ma lì i ricavi corrispondenti sono cresciuti del 15%, quindi notevole risultato, significa che è cresciuta molto la vendita per metro quadro del negozio retail. Quando sarà secondo voi il massimo che potrete raggiungere come vendite per metro quadro o dei negozi prima di arrivare al punto di saturazione e dover aprire altri negozi per garantire la stessa esperienza ai compratori, ai clienti? Grazie mille.
Allora, Luigi, intanto grazie, non so se pronuncio bene Luigi, tanto grazie per il dottore, ma io sono geometra e ho preso 40 su 60, non un granché. Allora, profumi e occhiali, le cose stanno andando molto molto bene, ma io ti posso garantire l'ultima cosa che ci preoccupa sono le royalties, è l'immagine altissima, il gusto. Fatto con due aziende serissime, io penso che questo è un progetto che può andare avanti 20 o 30 anni davvero in una certa maniera. Per quello che riguarda le aperture, tu sai che noi, la nostra idea di aprire è di crescere intorno al 10%, di aprire due o tre negozi belli dove trovi, ma non sempre trovi facilmente, magari la location che vuoi, restaurarne 4-5 all'anno o leggermente ampliamenti, ma questo ci deve consentire di rimanere molto esclusivi. Tanto lì, diciamoci la verità, possiamo aprire 20 negozi domani? Sì. Possiamo crescere invece del 10, possiamo crescere del 40, sì. Facciamo 3 anni così e poi che cosa facciamo? E poi che cosa fa la nostra azienda per i prossimi 50-100 anni? Quindi tu sai che noi crediamo in una crescita tranquilla. Aprire 2-3 negozi all'anno, cresci, non sei invasivo, resti esclusivo. Certo, capisco. Tu sei un analista o magari investitore, no? Se tu fossi un investitore potresti anche, diciamo, desiderare che noi apriamo 20 negozi, fatturiamo il 40% più, tu stai con noi 2 anni, il titolo raddoppia, hai fatto un po' di soldi, ma quando tu vai via, ti dico una cosa bella, in fase di quotazione, due importanti aziende italiane mi chiesero di avere il 3%, in fase di quotazione, io abbastanza inesperto, si manifestarono come amici, volevano stare con noi 40 anni, 50 anni per lo stile e noi abbiamo dato il 3%. E dopo un anno, siccome hanno fatto il 200%, hanno venduto subito. Allora, noi abbiamo la nostra strategia per i prossimi 30, 50, 100 anni. E questo è, quindi vogliamo crescere sempre. Ribadisco che da 22 anni siamo cresciuti del 12% all'anno, quindi la crescita del 23 e del 22 era molto dipendente dal post pandemia, questo sicuro, quindi stiamo tornando a crescere, anche l'anno scorso avevamo progettato una crescita dell'11 o 12, ci è venuta fuori 22, ma mancava prodotto sul mercato, era post pandemia, riequilibrio, quindi più. Vorremmo restare così, non so se ti ho convinto, ma a metro quadro, nel negozio, vorremmo che i nostri negozi fossero case, vorremmo che sempre tu trovassi nel negozio il bar, nel negozio grande, il baretto nel negozio piccolo, più piccolo e nel piccolo bar. È sempre un'atmosfera, non vogliamo pensarti perché pensiamo che alla fine questo ti porti grande benessere.
La prossima domanda è da parte di Louise Singlehurst di Goldman Sachs. Prego.
Grazie. E grazie anche per tutti i commenti che avete condiviso con noi, soprattutto la filosofia dei prezzi che è molto chiara. Vorrei farvi una domanda sugli Stati Uniti. C'è un forte sviluppo nel primo trimestre e mi chiedo se c'è un forte contributo anche dell'andamento della tendenza attuale. Quindi Anche il comportamento d'acquisto dei clienti americani è così d'aiuto in questo aumento del fatturato? Come vedete il loro comportamento in futuro? Grazie.
Allora, Luisa, molto interessante la domanda che fai. Noi da sempre facciamo in America più o meno il 35-36% del fatturato, speriamo tra 3 anni di fare 33-33 in Europa e 33 in Asia, no? Questa è. Ma c'è molta consapevolezza da parte di clienti anche sul lusso vero, sul valore dell'esclusività, abbiamo ogni giorno persone che ci vengono a trovare, ci invitano, è molto forte, però forse trovo che è il primo paese, non so Riccardo se tu mi puoi aiutare a pensare anche tu Pietro, dove guardano anche attentamente il comportamento, come si comporta l'azienda, dove lavora. Vedere un cliente che ti si emoziona perché ti dice voi lavorate, io compro da voi perché voi lavorate anche rispettando le persone, per noi questo è un grande complimento. Chiaramente il premio avuto l'anno scorso di Man Marcus ha dato nobiltà, ma anche la causale del premio. Noi abbiamo avuto il premio anche a Shanghai, io penso che questo premio già lo senti, no? Al di là della vendita, lo senti la nobiltà del brand, la nobiltà dell'esclusiva.
Che va oltre il prodotto.
Quindi non è che ci sono performance speciali. Beh, piace il gusto e il modo di comportarti, e il modo che siedi alla Madison piuttosto che a Los Angeles, ti prendi un caffè, tua moglie compra o tuo marito compra e tu prendi qualcosa, posso dire ci rappresenta molto la maniera di vivere, questo vi dico la sincera verità. E l'anno scorso facevamo questa bellissima cena a Los Angeles con tutti questi attori importantissimi, che voi sapete che non... vi dico una piccola cosa, era Wimbledon, un'attrice famosissima in questo momento, è venuta nel nostro negozio, ha comprato, non voleva neanche lo sconto, famosissima. Allora io penso che anche come ti comporti, il modo di lavorare, e finisco Luisa, ma tu porteresti qualcosa indosso se tu sapessi che è stata prodotta recando qualche danno all'uomo, alla terra, agli animali? Io penso di no. Non so se ti ho convinto, ma...
La prossima domanda è da parte di Chris Wang di UBS. Prego.
Buongiorno, sono Chris di UBS. Ho due domande. La prima, se può commentare un po' sulla tendenza per il secondo trimestre, sappiamo che abbiamo appena iniziato questo trimestre da 2 settimane, ma ci interesserebbe capire come sta andando fin qua per i clienti americani, europei e cinesi. Prima domanda. Seconda domanda, la guidance 2024 parlava di una crescita del 10% per quest'anno. Ho sentito che la collezione autunno-inverno avrà un aumento dei prezzi dell'1 o 2%, e anche questo è un driver piuttosto forte. Quindi questo assunto del 10% come si suddivide tra aumenti di prezzo, volumi o margini? E poi abbiamo anche si è parlato di un EBITDA del 16,7% per l'anno, che significa un aumento rispetto agli anni passati. E quindi questa estensione secondo voi sarà ben bilanciata sul 2 semestri oppure sarà più marcata nel primo o nel secondo semestre? Grazie.
La domanda, Chris. Allora, noi devo dire che siamo contenti di come stanno andando le cose. A distanza siamo il 15 di aprile, è tutto come prima, come il primo trimestre, quindi ad oggi non c'è nessun cambiamento. Le cose stanno andando come abbiamo progettato. I nostri prezzi sono aumentati tra l'1-2%, vediamo un bell'anno, quindi ci saranno 8-9% di capi, di prezzi, 1-2 dei capi, e pensiamo anche di avere un leggero miglioramento dell'EBIT. Questo sì. Che dirti? Ci sentiamo molto confidenti con tutto, no? Ho sbagliato qualcosa? Ah no, scusa, non 8-9% dei prezzi, 8-9% dei pezzi. Sì. Mi sono preso Quindi pensiamo di avere 8-9% di capi, di pezzi. Uno, due, tre pezzi. Questo è un po' il... Ecco, può darsi anche che voi dite, no, Chris, può darsi anche tu pensi, dici, ma questa guidance è del 10%. È conservativa? Ma non è conservativa. Chris, ti dico la verità, se poi arriva qualcosa in più, siamo tutti contenti, non è che mandiamo indietro niente, no? Però, insomma, ecco, siamo particolarmente contenti, dai. L'atmosfera nel mondo è così, noi vorremmo rimanere molto un prodotto esclusivo. Dopo speriamo bello, quello sì, ma esclusivo sicuro. Se perdiamo l'esclusività, abbiamo perso il nostro brand.
Governando la crescita.
Governando la crescita. Se andiamo nel prodotto medio, scegliamo un po', possiamo fare un po' di fatturato, ma non c'è nessuna possibilità che si torna su. Se tu hai tuo fratello, tuo babbo, qualcuno, ha comprato un brand medio-alto, oggi lo compreresti se quel brand punta ad essere, non so, il lusso super lusso? No, 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 no. Io ho comprato Vacheron Constantin perché, non è che lo comprava mio babbo, non sapeva niente, anche se io ho sul comodino l'orologio del mio babbo che costa 50 euro. Ah, perché è lusso? E quando vado in Svizzera sono contento perché c'è sempre qualcuno che mi dice, ma come mai lei porta Vacheron Constantin? È esclusivo. Fa la differenza. Stasera abbiamo fatto una bella discussione, ragazzi, sul, sì, sì, sul lusso, vero? Su come intendiamo il lusso, non lusso.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello. Allora, due domande, spero rapide per tutti. Allora, la prima è sui cinesi, se potete darci qualche commento in più. Diciamo, ieri poi nei numeri di LVMH c'è emerso come il cluster di nazionalità che sta trainando la crescita in questo momento. Volevo capire se anche voi vedete un passo diverso rispetto alle altre nazionalità e comunque in particolare sul mercato cinese abbiamo parlato più volte del vostro approccio distributivo che si basa sia sui vostri negozi monobrand che sugli specialty store molto curati delle boutique, quindi anche lì volevo capire un po' dove siamo e cosa state vedendo, insomma, e che opportunità vedete ancora nei prossimi anni. E secondo punto, passerei poi all'wholesale per avere magari un po' più di colore su quali mercati, diciamo, dal punto di vista geografico stanno trainando la forza che abbiamo visto nel primo trimestre e se andando avanti, oltre alle aperture che avete ribadito nella rete monomarca, potremmo vedere qualche opportunità magari di switchare degli hard shop a gestione retail, che mi sembra un qualcosa che avevate fatto già qualche anno fa, se vedete su qualche area geografica ancora delle opportunità in questo senso. Ma prima di tutto in particolare mi interessava se vedete un po' di differenza tra come performa l'wholesale per esempio in Europa e invece l'wholesale negli Stati Uniti. Grazie.
Parto dall'ultima che l'ultima, io dico che noi abbiamo i negozi e se facciamo un piccolo shop è in sostituzione del negozio che stiamo restaurando, se no non c'è nessuna possibilità che si fanno queste cose provvisorie perché questo qui non dà esclusività al brand, questo sicuro Paola.
No, infatti forse mi sono espressa male, no, non volevo dire temporary store, volevo dire i corner.
Ah, scusa, shop,
esatto.
Allora ho capito male. Per quello che riguarda lo sale, io sono sempre stato e siamo ancora d'accordo che loro non devono perdere la loro identità. Perché tu quando andavi 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa da Barnes, andavi forse in uno dei più belli del mondo, che era Barnes. Combinavano le cose come dicevano loro, no? Quindi l'wholesale noi lo vediamo bene in tutto il mondo e mi sembra che le idee che abbiano i ragazzi italiani collimano con gli americani, Riccardo, sei d'accordo? Con i tedeschi, con i cinesi, no?
Noi abbiamo visto che nel corso della nostra esperienza i department store che hanno preferito affittare i spazi, rinunciando un po' alla loro
identità,
si sono un po' persi. Quindi noi ci concentreremo sempre su chi ha la sua proposta, ha la sua identità, sia, devo dire, nel mondo fisico che nel mondo digitale.
Assolutamente sì. Poi per quello che riguarda la Cina, ribadiamo, in futuro, Paola, in futuro pensiamo di avere delle grandi possibilità nei prossimi 5 anni, 7 anni. Partiamo da 12-13%, ma non è che vorremmo andare al 18-20 in un anno aprendo magari 15 negozi. No, vorremmo aprirne uno all'anno, bello, ampliarne uno nuovo, ampliarne uno, restaurarne un altro, ma vorremmo rimanere esclusivi, perché quando ci hanno dato questo premio l'anno scorso, ci hanno detto una cosa che mi piace molto, siete un brand molto esclusivo. Sai, noi siamo connessi, ma secondo me anche il popolo cinese è attentissimo. Vi ho già detto che questa ragazza che mi ha fatto l'intervista aveva 2 iPhone e un iPad nell'intervista con me. Mentre parlava mi faceva vedere il prezzo a Shanghai e il prezzo a San Francisco. E come mai c'è questa differenza? Ho detto, oh, io, ascolta, tu parla con quelli che hanno il prezzo in quel modo, io, no? Per dirvi, conoscono tutto, quindi noi vorremmo rimanere esclusivi.
E soprattutto, Paola, noi vorremmo rimanere un brand abbigliamento.
Ah sì, lo facciamo all'85%.
Perché tu sai che è storicamente magari un pochino più lenta la crescita rispetto a un brand accessori, ma sai che è l'unico modo per...
Sì, e poi l'identificazione di un gusto sia solo con l'abbigliamento. Se tu non hai abbigliamento sei un venditore di prodotti, ma non un gusto. E a me piace quando vedono, andiamo alle fiere, dicono, quello al fiere dei tessuti, dicono, quello è il team Cucinelli. Ah, quello è il più grande dono che possono farci. Una volta che tu hai identificato il gusto, un anno con la collezione può essere un pochino meno bene, ma il gusto è di fondo a quello. La bravura sta dove noi non dobbiamo, diciamo, a che fare il gusto deve essere quello. Vedevo stamattina nelle foto fatte, quando siamo andati a giocare l'altra sera a tennis, a padel, Riccardo, anch'io ci sono, che poi giovanissimo ci sono, ma vedevo lì, sono proprio belle. Non possiamo perdere il gusto, dobbiamo essere rigorosi nel gusto, Paola.
Chiarissimo, grazie mille.
A te, grazie di cuore.
Al momento...
Oh, abbiamo fatto una bella chiacchierata, però, ragazzi. Lo so, tre quarti d'ora abbiamo parlato di gusto,
Signor Cucinelli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, vi ringraziamo di cuore e è stata una bellissima chiacchierata perché tre quarti d'ora praticamente abbiamo discusso di gusto e anche la call dove si può perché i numeri sono così. Spero che quella di luglio, che noi facciamo verso la metà luglio, anche quella, avendo solo un numero da darvi fatturato, potrebbe essere un'altra bella call dove si discute di gusto dove vanno le vendite. Va bene? Grazie, grazie, grazie. Auguri e grazie.
Grazie, grazie. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus con la conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.